Allora, quindi continuiamo il nostro studio in questo libro molto pratico della, sulla saggezza di Dio e saltiamo dentro direttamente per vedere come il Signore vuole renderci saggi, no? Quindi Proverbi capitolo 12, versetto 1, dice: chi ama la correzione ama la conoscenza. Ma chi odia la riprensione è uno stupido. Allora, questo parla della nostra vita, come il Signore ci corregge, corregge delle cose nella nostra vita. E dobbiamo cercare, dobbiamo sempre sforzarci di migliorare, no? Di migliorare le cose nella nostra vita personale, con Dio, nella nostra famiglia, sempre andando avanti con Lui e sempre diventando più saggi. E a volte tocca a Dio, oppure Dio usa altri per correggerci. O semplicemente stiamo leggendo la Bibbia e boom, un versetto, no? Ci fa così, wow, e ci corregge, no? Un atteggiamento magari che abbiamo, o un modo di pensare sbagliato, oppure qualcosa che abbiamo fatto, cioè abbiamo sbagliato i figli, oh Signore, ok, adesso devo chiedere scusa. A volte lo Spirito Santo fa in questo modo a correggerci, facendo notare questi versetti nella Bibbia, perché fa in modo che penetra veramente nel più profondo del nostro cuore. Quindi viene la domanda: vogliamo essere stupidi o no? Salomone è molto diretto qua, va al sodo, non scherza e dice: wow, ok, dobbiamo avere questo atteggiamento, non indora la pillola, no? Perché lui vuole che facciamo attenzione. Non è preoccupato se offende o no, ok? È la pura verità che ci racconta, ispirata da Dio. Quindi, se non ti piace la correzione, non imparerai. Io lo vedo tante volte nel basket. Chi vuole imparare e migliorare e chi no? Chi rimane nelle loro cose. Siccome è uno sport di squadra, si fanno certe cose per migliorare tutti come una squadra, però ognuno gioca la sua parte. Però se non siamo aperti a ricevere questa istruzione, non funziona, non avanziamo, non superiamo quei ostacoli che ci sono nella vita, proprio come c'è nello sport. Se non ti piace la correzione non imparerai, questo vuol dire che non imparerai la saggezza che Dio ha per te. Finché tu non apri la tua mente, il tuo cuore, e noi non prenderemo sempre la perfetta decisione, no? Sono solo io, no? Noi non siamo perfetti. Ricordate quando cinque capitoli fa io ho insegnato su Proverbi capitolo 3, e quindi in Proverbi 3, 11 e 12, dice così: figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Quindi Dio disciplina chi ama, corregge chi ama. E c'è anche un altro posto nel Nuovo Testamento che parla sulla disciplina di Dio, e lo troviamo in Ebrei capitolo 3. Leggiamo insieme. Ebrei 12, tenete un dito in Proverbi 12, però Ebrei 12, dal versetto 3 al versetto 11. Versetto 3 dice: ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Alleluia. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sommetteremo molto di più ora al Padre dei Spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava bene loro, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipe della Sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però, e questa è la chiave, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Quindi Dio fa tutto questo per il nostro bene, abbiamo visto che Lui sta operando in noi. E quindi proviamo a non essere stupidi, come dice Salomone ben diretto, no? Direttamente. Ascoltiamo il Signore, ascoltiamo la Sua parola e quello che ha da dire per noi. Tornando al capitolo 12 dei Proverbi, continuiamo con il versetto 2 e 3, e qui la Bibbia ci parla dell'uomo giusto e dell'empio. L'uomo buono ottiene il favore dell'Eterno, ma egli condannerà l'uomo che escogita disegni malvagi. L'uomo non diventa stabile con l'impietà, ma la radice dei giusti non sarà mai smossa. Cosa succede all'uomo buono? Ottiene favore dal Signore. Non è bello questo? Il Signore lo stabilisce. Il Signore stabilisce tutti coloro che lo cercano diligentemente e loro sono stabili. Vogliamo essere stabili, perché dice qui la loro radice non sarà mai smossa. Se la nostra radice è nel Signore, nella Sua parola, non saremo mai smossi. Riflettete sulla vostra vita. Prima di conoscere Gesù, ognuno di noi, la nostra vita sicuramente era un macello, no? Ci mettevamo nei pasticci e eravamo buoni a farlo, no? Bravi. Avevamo talento. Però il Signore e la Sua parola ha portato stabilità nelle vostre vite. E qui vediamo l'empio. E cosa si vede sulle scelte che fa l'empio nella sua vita? La prima cosa? Non ottiene il favore del Signore. L'uomo giusto sì. Seconda cosa? Ha disegni malvagi, proprio come dice in questo versetto qui. Perché l'uomo inventa ogni sorta di modi di fare cose malvagie, no? Basta guardare intorno al nostro mondo, basta guardare le Olimpiadi, no? Avete visto? L'uomo inventa delle cose proprio malvagie, mamma mia, è tutto per lo sport, che non c'entra nulla. La terza cosa? L'empio non diventa stabile, perché la sua malvagità gli impedisce di essere stabile. Avete mai conosciuto persone nella vostra vita che sono coinvolti in ogni tipo di peccato e non sono gente stabile? Sicuramente qualcuno viene in mente, no? Vanno da guai in guai perché vedi che loro sempre fanno le stesse cose, perché non ascoltano la ragione, non ascoltano la saggezza del Signore, respingono il Signore e si mettono sempre in problemi. La quarta cosa dell'empio, che sarà condannato perché le sue vie portano alla morte se non si ravvede e non crede in Gesù Cristo. Versetto 4. La donna virtuosa è la corona del suo marito, ma quella che fa vergogna è come un tarlo nelle sue ossa. Allora, la Bibbia ha qualcosa per ogni persona. E prima stavamo parlando degli empi e dell'uomo giusto, e qui vediamo un proverbio per le donne. E questo proverbio parla dell'impatto che la condotta di una donna, di una moglie, ha sugli altri. Ed è importante, donne, per voi di tenere in conto la vostra condotta, perché ha un impatto su il vostro marito o anche su la vostra famiglia. Ed essere una donna virtuosa è una buona cosa. Infatti è ciò che il Signore vuole che siate. E però dovete dipendere da Lui, dovete dipendere dallo Spirito Santo per trasformare a voi e aiutarvi ad essere una donna virtuosa, come proprio l'uomo deve dipendere totalmente dal Signore per trasformare la sua vita e poter dimorare con la sua moglie, essere leader della famiglia, amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Saltando molto avanti alla fine dei proverbi, in proverbi 31, 10 a 12, dice così: chi troverà una donna forte e virtuosa? Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Il cuore di suo marito confida in lei e avrà sempre dei guadagni. Ella gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Quindi vediamo il grande valore di una donna virtuosa. E sicuramente possiamo, dall'altra parte, dall'altro lato della moneta, magari sicuramente immaginiamo una persona in mente, una donna che fa vergogna. Perché sicuramente abbiamo avuto contatto con persone così e mettono in imbarazzo al loro marito, alle loro famiglie, ai loro padri a causa della loro condotta. Quindi vi incoraggio di cercare il Signore e la sua saggezza affinché possiate essere una donna virtuosa. Un uomo può avere successo in molti settori della vita, ma se non c'è felicità in casa, tutti gli altri risultati sono vuoti. Avere una moglie eccellente e tutta la felicità che porta in casa è una vera corona di successo. Nei prossimi versetti guarderemo ancora una volta il contrasto fra i giusti e fra gli empi. E vedremo che ci sono differenze fra i loro cuori, il loro modo di pensare abituale, ok? Dal versetto 5 a 7 leggiamo: i pensieri dei giusti sono equità, ma i disegni degli empi sono inganno. Le parole degli empi stanno in agguato per spargere sangue, ma la bocca degli uomini retti li libererà. Gli empi sono rovesciati e non sono più, ma la casa dei giusti rimarrà in piedi. Quindi di cosa pensano i giusti? Pensano all'equità, ciò che è giusto. L'uomo giusto non solo, non è soltanto giusto nelle sue azioni, ma anche nei suoi pensieri. Perché comincia qua. Loro sanno cosa vuol dire essere trasformato dal rinnovamento della nostra mente. Ciò che è scritto in Romani 12, 2, e non vi conformiate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. E qui anche, in questi versetti dei Proverbi, parla anche della bocca dei giusti. Dice, la bocca degli uomini retti li libererà. L'uomo giusto troverà il suo soccorso nelle parole buone e sagge che pronuncerà. Ok? Quindi se noi stiamo parlando e pronunciando parole di verità, le parole di Dio, della sua parola, non soltanto quelle parole saranno la nostra salvezza, però saranno anche la salvezza degli altri, perché possiamo condividere la parola di Dio e pronunciare la parola di Dio affinché loro sentano il Vangelo e che siano trasformati dalla saggezza di Dio, che sembra per il mondo follia. Possiamo anche restaurare delle relazioni con le nostre parole, usando la parola di Dio. Possiamo portare pace a una situazione, oppure possiamo portare anche un incoraggiamento a chi è giù. E questo è molto importante. Gesù in Matteo 12, 34 e 35 dice, poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore, l'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Anche vediamo un'altra cosa sui giusti qui, in questi versetti. La casa dei giusti rimarrà in piedi. Allora, la casa rimarrà in piedi, vi ricorda a una storia nel Nuovo Testamento? Ne abbiamo parlato poco fa, Matteo 7, 24-25, Gesù ha raccontato questa storia, ha detto in quella storia, parlando della casa costruita sulla fondamenta buona e la fondamenta non buona, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, la parola di Dio, lo paragono a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cade la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Quindi Gesù conferma la saggezza del Vecchio Testamento. Proprio quello che stiamo studiando, no? Perché se noi basiamo la nostra vita sulle parole di Dio, la nostra casa rimarrà in piedi, proprio come dice questo versetto. Nonostante le tempeste, le circostanze della vita, le tragedie, cioè tutte queste cose che sperimenteremo in questo mondo, perché è solo per un periodo molto breve, paragonandolo con l'eternità che passeremo con il Signore. Adesso dice queste cose riguardo gli empi, ok? Prima i pensieri degli empi sono inganno, non solo le loro azioni, perché reside nei loro cuori ed è errore. Due, progettano la violenza, questo proprio è il loro piano, vogliono adempiere la violenza e questo mostra lo stato dei loro cuori, perché questo lo fanno, come dice la parola, per un ingiusto guadagno. Quindi tendono trappole per trarne profitto. E la terza cosa, gli empi non hanno una fondamenta solida. Molto importante questo. Versetto 8. Un uomo è lodato per il suo seno, ma chi ha un cuore perverso sarà disprezzato. È buono essere lodato per la saggezza di Dio nella tua vita, perché è importante. E non vuol dire che vai in giro facendo spettacolo, guarda la mia saggezza. Oh, no. Se sei veramente saggio o saggia nel Signore, le persone vedranno la saggezza di Dio nella tua vita e la apprezzeranno. Perché le persone sagge sono onorati per la loro saggezza. Noi vogliamo andare a parlare con le persone più sagge di noi per imparare da loro, no? Ma come l'hai fatto? Come hai imparato? Come mi dai un astuzio che possa io seguire per poter superare questa cosa, no? E così vengono onorati. Però le persone con un cuore perverso non sono da lodare. A volte le altre persone malvagie in questo mondo lodano quelle persone di un cuore perverso. Però dobbiamo ricordare che questo mondo non è esattamente come Gesù vorrebbe che fosse. Quindi siamo in un mondo caduto, che c'è il peccato, quindi lui lo sistemerà un giorno, ok? Presto. Però abbiamo il peccato presente intorno a noi e quindi sappiamo nel più profondo dei nostri cuori, e sappiamo che questo è vero, e che le persone che hanno un cuore perverso sono disprezzati veramente. Non è come sembra quando alcuni lo lodano, no? Cioè, alla fine, quando cerchiamo la verità, sono disprezzati. Versetto 9. È meglio essere poco stimato ma avere un servo che essere onorato ma mancare di pane. Allora, io non so se voi conoscete, però questo mi ricorda di Lazzarillo de Tormes, della novella picaresco. Non so se qualcuno ha mai studiato questa cosa, però nella letteratura spagnola c'è questa specie di novella dove c'è l'inganno, dove ci sono queste cose. In quella epoca là, chi era povero, per sembrare ricco, metteva le briciole qua. Perché? Cioè, un po' di pane, mettevano le briciole. Perché sembrava che aveva mangiato e mangiava bene. Oh, ok, cioè. E quindi andavano in giro e si vedeva, oh, ma quello là, è ricco, ha mangiato. Però alla fine erano poveri, stavano provando a sembrare quello che non erano, cercando l'apparenza. Non conosciamo nessuno qui in giro in Veneto che vuole apparentare, no? Molte persone cercano di dare un'apparenza, una certa apparenza. Infatti, magari lavorano in fabbrica, no? Guadagnano 1.000 euro al mese, spendono 600 euro al mese su una macchinone che, mamma mia, no? E perché stanno provando a apparentare una certa cosa agli altri, no? Questo l'ho visto soprattutto fra i giovani. Però è meglio non essere molto stimati, ma avere grandi ricchezze. E sapete che? I seguaci di Gesù non sono stimati da questo mondo, però, ma hanno grande, grande ricchezze che vengono promesse in questa parola di Dio. Quindi siate incoraggiate che voi avete grandi ricchezze nonostante le apparenze. versetto 10. Il giusto ha cura della vita del suo bestiame, ma le viscere degli empi sono crudeli. Sapevate che la Bibbia ci insegna ad essere buoni, gentili con gli animali? L'abbiamo appena letto. Dio vuole che esercitiamo la nostra autorità sugli animali con compassione. Perché è vero, nel giardino ha dato Dio autorità ad Adamo su ogni animale. Ok. Ed ha senso esercitare la nostra autorità con compassione, perché voi lo sapete vivendo qui e alcuni, sia oggi che anticamente, si usavano, cioè per lavorare la terra si usavano gli animali e ancora oggi si usano, anche se c'è la macchinaria, e se non prendevano cura dei loro animali non potevano lavorare la terra, no? Infatti, quando ho lavorato con un certo cliente, lui è un professionista dei cavalli, e i suoi cavalli, lui prendeva molto cura dei suoi cavalli, perché i suoi cavalli erano cavalli professionisti che facevano delle azioni di stunt, che cadevano, che facevano tutta la roba che voi vedete nei film, e doveva prendere molto cura di questi qua, perché infatti era il suo lavoro, era il suo guadagno, e lui aveva un cuore con molta compassione per questi animali, quando altri magari magari non disprezzavano, però non avevano molto cura, non li consideravano così importante. Quindi è anche nel loro interesse trattare bene gli animali, no? Versetto 11 e 12. Chi coltiva la sua terra si sazierà di pane, ma chi va dietro le frivolezze è privo di seno. L'empio desidera la preda dei malvagi, ma la radice dei giusti porta frutto. Allora, contrariamente alla credenza popolare, la Bibbia insegna a lavorare sodo. Veramente. So che può essere sorprendente a certe persone, e vi dico che io sono stato in chiese dove certe persone venivano e pensavano che non dovevano lavorare o fare nulla, tanto il Signore li ha salvati, e no, ho detto, ma non so quale Bibbia leggi tu, però la Bibbia è molto chiaro in questo senso, e l'uomo giusto lavorerà duro e vedrà i risultati del lavoro sodo, no? Qui viene citato il pane, no? Mangerà. Ma se tu segui le frivolezze, dice la Bibbia che non sei saggio. Se vivete per le cose vane e superficiali della vita, mancate di intendimento secondo la Bibbia. Se non lavorate sodo, non prospererete e non avrete pane. È una legge semplice. Molto semplice. Infatti in Genesi 2,15 Dio creò l'uomo per lavorare la terra, aveva dato un giardino per prendere cura. E in Colossese 3,23 Paolo ci spiega l'atteggiamento che dobbiamo avere riguardo il lavoro e riguardo quello che facciamo. Dice così: e qualunque cosa che facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Questo è l'atteggiamento. E similmente dice in 1 Corinzi 10,31, sia dunque che mangiate, che beviate, che sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Se noi portiamo con questo atteggiamento, come non possiamo lavorare sodo per il Signore? Se sei per il Signore, che ha fatto tanto per noi, come non lo possiamo fare? E tornando a Proverbi capitolo 6, al versetto 6 a 11, ricordiamo che Dio ha usato la formica come un esempio. Vada la formica, o pigro, considera le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone, si procura del cibo nell'estate e raduna le sue provviste durante la mietitura. Fino a quando, o pigro, rimarrai a dormire? Quando ti scuoterai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare, così la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Quindi, nella saggezza della parola di Dio, ci insegna a lavorare sodo. L'empio desidera la preda dei malvagi, ma la radice dei giusti porta frutto. Ok, questa parte del versetto parla di desiderare, di invidiare, di bramare, di concupire quello che un altro ha. Qualcuno qui si ricorda del decimo comandamento che Dio ha dato a Mosè? Non desiderai la casa del tuo prossimo, non desiderai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Quindi l'uomo giusto non desidera le cose che hanno i malvagi o gli empi. Perché? Perché il giusto, dice così, sono come alberi che portano frutto. E il frutto viene dalla loro stessa radice, da ciò che sono. Quindi sono giusti, no? E dalla giustizia, perché la giustizia di Cristo è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, e dopo portiamo frutto per il Signore. Adesso vedremo che i proverbi e la Bibbia parla di nuovo di quello che diciamo, le nostre parole, in versetto 13 e 14. Il malvagio è preso in trappola dal peccato delle sue labbra, ma il giusto sfuggirà all'avversità. L'uomo sarà saziato di bene per il frutto della sua bocca e ognuno riceverà la ricompensa secondo l'opera delle sue mani. Avete mai notato quando dite una bugia che dovete sempre dire più bugie per non essere preso? Ti porta per un cammino sbagliato, no? E alla fine cadi nella trappola del peccato. Perché puoi dire bugie tutto quello che vuoi, però chi dice le bugie si dice che deve avere una memoria perfetta. E nessuno di noi siamo perfetti, vero? Quindi sbaglieremo e così verremo scoperti e ne subiremo le conseguenze. Noi raccogliamo il frutto dalla nostra bocca, è quello che seminiamo dalla nostra bocca, no? Quello che dite può mettervi nei guai, può causare dei problemi, quindi facciamo attenzione con quello che diciamo, perché la Bibbia parla tanto sulle nostre parole, no? Infatti abbiamo studiato Giacomo, no? E Giacomo parla della lingua e come la lingua può essere un fuoco che può incendiare anche una foresta. E un uomo giusto trova la benedizione nella sua vita in base a ciò che dice. Le sue parole buone, gentili e incoraggianti porteranno vita a se stesso e agli altri. Un uomo riceverà ciò per cui ha lavorato, sia nel bene che nel male. Quindi ricordiamo che sia una legge spirituale, no? Ciò che seminiamo raccoglieremo, no? Oppure in italiano è all'inverso, credo, raccoglieremo quello che seminiamo, no? Allora, parliamo di nuovo dello stolto. I prossimi due versetti parlano dello stolto. La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Lo stolto fa vedere subito la sua irritazione, ma l'uomo prudente nasconde il disonore. Avete mai notato che gente non credente che sta facendo una cosa sbagliata e pensano che sia la via dritta, giusta da fare? Cioè il loro ragionamento è l'unico ragionamento ed è giusto e corretto? Pensano che vanno per la via retta? Penso che sembra quello che stanno facendo è la cosa giusta per loro, ed è un detto popolare oggi nella nostra società che dobbiamo trovare quello che va bene per noi, no? Dobbiamo trovare la strada che va bene per noi, perché va bene tutte le strade, no? Però mi dispiace, io rispetto a tutti, però non è giusto, non tutto è la cosa giusta da fare, non ogni percorso o cammino è quel cammino retto, è quella via retta. Mi dispiace, alcuni sono molto tortuose così, o si sviano tanto. E ricordiamo che Gesù ci dice in Matteo 7, 13 e 14, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Quindi Gesù indica chiaramente che la via è stretta, la via dritta è stretta, e non tutti la troveranno. Gli stolti faranno delle cose sciocche, stolte, pensando di essere nel giusto. Però notate il contrasto. Chi ascolta i consigli è saggio. E questo è proprio il nostro obiettivo, no? Di diventare saggi. Quindi Dio vuole che ascoltiamo buoni consigli, pie, buoni consigli di Dio. E una persona giusta capisce che questo ci può aiutare quando coinvolgiamo gli altri per darci una mano o darci dei consigli secondo la parola di Dio per aiutarci con una situazione. Noi non vedremo sempre le cose in modo chiaro, questo ci capita, però una persona saggia capisce il valore del consiglio biblico. Quindi dobbiamo circondarci con persone che amano Dio, che amano la sua parola, che la studiano e che amano noi. No? Perché così quando abbiamo bisogno ci possono dare una mano. E viceversa, no? Possiamo fare lo stesso. Ed è sempre, sempre il nostro miglior consiglio è la parola di Dio e la guida dello Spirito Santo. Dio ci guiderà sempre sulla giusta via, se noi semplicemente lo ascoltiamo. Lo stolto fa vedere subito la sua irritazione. Allora, qui vediamo che lo stolto non ha autocontrollo, uno dei frutti dello spirito, no? Secondo Galati 22, 23, no? E abbiamo bisogno di autocontrollo in certe situazioni. Perché magari ci arrabbiamo, ok? Ci arrabbiamo tutti, no? Ci sono situazioni in cui dobbiamo lasciar passare questa rabbia, no? Magari contare o prendere una pausa prima di rispondere. E quante volte abbiamo risposto senza lasciar passare questo tempo? Quante pasticce abbiamo creato? Non lo facciamo sempre, no? Non aspettiamo e non, no? Chi ha figli capisce quello che sto dicendo. Loro sanno fare la cosa giusta per farci arrabbiare e voler rispondere subito. E sicuramente scommetto che hanno sollecitato questa risposta da parte vostra e vi hanno fatto fare la figura dello stolto, vero? Però abbiamo il contrasto qui, ma l'uomo prudente nasconde il disonore. Allora, un uomo giusto, un uomo saggio, sa che ci sono momenti in cui la cosa giusta è coprire un disonore, di nascondere un disonore. Non prendono una decisione impulsiva. Riflettono su questa cosa un po'. E questa parte del proverbio mi ricorda della storia di Noè, ok? Dopo il diluvio, c'è una parte in Genesi 9 dove parla della sua vergogna, del suo disonore. Perché lui fa un vigneto, lavora la terra, ne fa un po' di vino, ne beve troppo e finisce nella tenda nudo, no? È scoperto, e i suoi figli Sam e Japheth lo scoprono in versetto 23 del capitolo 9 di Genesi. Ma Sam e Japheth presero un mantello, se lo misero sulle loro spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre, e siccome avevano le loro facce rivolte dalla parte opposta non videro la nudità del loro padre. Mi ha fatto riflettere su quella cosa là. Oh, guarda che saggezza, guarda che onore, no? Noè aveva sbagliato. Loro hanno riflettuto un attimo e hanno detto, facciamo così. Allora, andando avanti al versetto 17 e 23, come ho parlato prima e ho spiegato prima, la Bibbia parla tanto su quello che diciamo, e in questi versetti ci parlerà del fatto che sul fatto di dire la verità e su quello che il giusto dice con la sua bocca. Versetto 17: chi dice la verità proclama ciò che è giusto, ma il falso testimone proferisce inganno. Dio vuole che diciamo la verità, perché così possiamo riflettere il suo carattere, no? La sua giustizia. Noi sappiamo che c'è un versetto nella Bibbia che dice Dio non è un uomo che può mentire, no? Che lui adempierà le sue promesse, no? Cioè Dio dice una cosa, dice la verità. E quindi anche una cosa che spieghiamo ai ragazzi, ai bambini, cioè perché non mentiamo? Perché non diciamo bugie? Perché questo non è il carattere del nostro Dio. Vogliamo riflettere il carattere del nostro Dio. E conosciamo tutti persone che dicono bugie. Abbiamo sperimentato persone che proferiscono bugie, spargono delle cose, spallano, cioè parlano male delle persone. E dice, chi parla sconsideratamente è come se trafiggesse con la spada, ma la lingua dei saggi reca guarigione. Questo parla del modo in cui diciamo le cose. Possiamo dire le cose, magari sono la verità, però le possiamo dire in una maniera, oppure la maniera in cui li diciamo è importante. Ok? Allora, Efesini 4:15 dice, ma dicendo la verità, con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Stiamo parlando con amore o stiamo parlando con la spada? È bene di riflettere su questa cosa. E il contrasto chiaro è che uno che sta usando le sue parole per abbattere o distruggere o buttare giù o demolire un'altra persona, non va bene. Però i saggi dice che portano guarigione. Cioè le parole giuste dette nel modo giusto, in una situazione, può portare bontà a una situazione. Queste parole possono essere guarigione per una persona, possono incoraggiare quella persona e portare conforto a quella persona là. Versetto 19. Il labbro verace sarà reso stabile per sempre, ma la lingua bugiarda dura solo un istante. Allora Dio prende cura di coloro che amano la verità e proclamano la verità. Se dici delle bugie avrai successo, però sarà temporaneo magari. E noi dobbiamo, tante volte guardiamo dal nostro punto di vista degli anni che abbiamo su questa terra e che ci sembra lunga, però dobbiamo guardare dal punto di vista di Dio, dal punto di vista dell'eternità, perché è molto più lungo questo. Quindi anche se uno dice delle bugie in questa vita e sembra che ha successo, è solo per un momento. Giovanni 2:2 dice: a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Quindi la verità dimora con noi per tutta l'eternità. Ed è un periodo molto lungo. Versetto 20: l'inganno è nel cuore di quelli che macchinano il male, ma per quelli che consigliano pace e gioia. Quando vedete le persone che fanno il male, state semplicemente vedendo una espressione esteriore di ciò che è nel loro cuore. Perché tante persone diranno: ma io non sono malvagio, dai, no? Però cosa dicono le loro azioni? In contrasto, le persone che parlano parole di pace, loro hanno gioia. È una vita molto diversa, è uno stato di cuore molto diverso di parlare parole di pace e avere questa gioia. Nessun male accadrà al giusto, ma gli empi saranno pieni di guai. Allora, non misinterpretiamo questo proverbio, perché tutti noi sperimenteremo difficoltà in questa vita, perché viviamo in un mondo pieno di peccato, quindi questa è la realtà, ok? Però il senso qui è che anche questo male, come ho parlato prima, non durerà per sempre. C'è un limite, cioè la sua durata è limitata e il suo grado anche è limitato. Perché nella luce dell'eternità per i credenti non sarà eternamente là, è solo per un breve periodo. Infatti la Bibbia parla di un batter d'occhio, no? Che sarà così. Ok? Versetto 22: le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che agiscono lealmente gli sono graditi. Allora, il Signore si sta ripetendo, stiamo capendo il messaggio qui? Eh? Ha ripetuto tante volte, le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. Dio non vuole che mintiamo, no? E cosa vuol dire abominio? Un estremo disgusto e odio, ripugnanza. Sono parole forti, eh? Vuol dire che non piace Dio. Ok? E anche ha fatto un comandamento, vero? Di non dire bugie, di non portare testimonio falso. Versetto 23. L'uomo prudente nasconde la sua conoscenza, ma il cuore degli stolti proclama la stoltezza. Allora, noi non riveliamo tutto quello che sappiamo, perché soprattutto se potrebbe fare del male a una persona. Ok? Ma i stolti non hanno controllo sulle loro bocche. Questa è la differenza. Loro non conoscono la moderazione. Ok? E ciò che c'è nel loro cuore viene rivelato per quello che dicono. Diventa ovvio quello che c'è nei loro cuori. Questo sta dicendo. E non ne possono fare a meno. E nella loro natura dichiarare la stoltezza. Allora, di nuovo, il proverbi torna al lavoro sodo. Versetto 24. La mano degli uomini solerti dominerà, ma quella dei pigri cadrà sotto lavoro forzato. Dio premia i diligenti. Se tu lavori sodo, vedrai in questa vita che puoi diventare un leader. Anche più importante è questo lavoro sodo nel servizio di Cristo. Perché il lavoro spirituale che facciamo e la nostra testimonianza agli altri è molto importante. E quello rimarrà. Ma poiché le persone sono pigre, hanno le persone che le governano, ok? Per dirla senza mezzi termini, i diligenti salgono in alto e i pigri scendono in basso, più o meno in questo senso. Versetto 25. La preoccupazione nel cuore dell'uomo la batte, ma una buona parola lo rallegra. Allora, i nostri pensieri sono importanti, no? Perché la depressione di solito deriva dai nostri pensieri interiori. Noi ci focalizziamo troppo sulle cose negative, che non ci incoraggiano, invece di centrarsi sulle promesse di Dio. E voi sapete, per chi è qua da parecchio tempo, Craig ci ha dato sempre la formula della non preoccupazione, no? Dio ci ha lasciato in Filippesi 4, 6 e 7 tramite Paolo scrivendo a questa chiesa: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante la preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, considererà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Questo deve essere l'atteggiamento del nostro cuore ed è anche la formula, come ho detto, per non essere in ansietà e non dobbiamo preoccuparci. Anche Gesù in Matteo 6 ci ha detto: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo, basta ciascuno il suo affanno. Dobbiamo avere fiducia in Lui. E sapete che cosa fa cambiare tutto questo? L'ultima parte del versetto in Proverbi: ma una buona parola lo rallegra. Abbiamo già parlato dell'incoraggiamento ed è importante, perché l'incoraggiamento con la parola di Dio, questa è la cosa che rende rallegro il cuore. Quindi Dio può incoraggiarci in modo soprannaturale tramite la sua parola. E anche usa i nostri fratelli e sorelle cristiani per incoraggiarci, usando le loro parole. E può anche portare guarigione con le nostre parole, che se stiamo usando la parola di Dio, sono le parole di Dio. Non ci costa tanto, e chiede così poco. E finiremo con gli ultimi versetti. E questo prossimo, il numero 27, ha un buon consiglio per noi. Il giusto sceglie attentamente il suo compagno, ma la via degli empi li fa smarrire. Allora, ragazzi, scegliete bene i vostri amici, eh? Scegliete in modo saggio, perché dobbiamo fare attenzione con gli amici che scegliamo. Abbiamo un detto, no? Ditemi chi sono i tuoi amici e ti dirò chi sei. Gli amici sbagliati vi porteranno sulla via sbagliata. La via degli empi li fa smarrire, come dice questo versetto. Perché gli amici sbagliati vi tenteranno di fare delle cose non giuste. E questo causerà problemi nella tua vita, sì, guai, e quindi fate attenzione con gli amici che avete, perché state attenti a chi vi influenza. Versetto 27. Il pigro non arrotisce la sua selvaggina, ma la solerzia è per l'uomo un bene prezioso. Allora, questo è umoristico, eh? Perché abbiamo questo pigro, no? E va alla caccia. Ammazza l'animale, però è così pigro che non la cucina. Ha fatto tutto questo lavoro per cacciarlo, che io non so se voi avete mai fatto la caccia, però io ho abitato in mezzo al bosco, in mezzo alla nulla, e dovevamo andare sulla montagna, cioè era proprio tipo una camminata in un posto sperduto per cacciare qualcosa. Immagini, e dopo lo porti a casa tua, fai tutto questo lavoro e dopo non la cucini. Ma ora non godrà il frutto del suo lavoro, perché è pigro. Per il resto del versetto, ma la solerzia è per l'uomo un bene prezioso. Ci sono tante cose preziose un uomo può avere, può possedere, può avere, e essere diligente è una delle cose. Infatti, sicuramente è un aspetto positivo che dovrebbe essere, diciamo, in un posto di priorità sull'elenco, no? Di priorità. Non devi avere troppo un grande talento, non è necessario avere un grande talento, ma bisogna essere diligenti. E questo capitolo finisce in modo molto saggio, con una dichiarazione vera di quello che succederà se noi mettiamo la saggezza di Dio e la sua parola in pratica. Versetto 28, sul sentiero della giustizia vi è vita e su quel sentiero non vi è morte. Dio ci provvede un sentiero della vita. È una vita abbondante, no? Gesù ci ha detto in Giovanni 10:10, io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E non è una vita noiosa, fidate di me, ne sono testimone, eh? Perché io posso dire la mia vita non è stata noiosa, ok? È stata una grande avventura con Gesù. Quindi mettiamo in pratica questa saggezza e viviamo questa vita abbondante su il cammino, la via della giustizia, con Gesù, su quel sentiero non vi è morte. Amen.